Bene, cari fratelli, possiamo cominciare. Prima di leggere, mi sento di dire questa cosa ai ragazzi, ai cari Lorenzo e Sara, che i vostri genitori, come noi, abbiamo intrapreso una strada che è quella della fede, come ho sentito da tante preghiere dalle preghiere che sono state oggi. E questa strada è una strada che ci prova. Testa, testa. Il Signore permette che i Suoi figli siano testati. Perché se non veniamo testati, e se come sappiamo bene, ci è stato già tante volte ripetuto, se non veniamo provati, se è una fede che costa nulla, è una fede che non vale nulla, come potremmo essere testimoni di Gesù se non siamo stati testati da Lui stesso, dalla Sua parola? Se non ci mette in crisi per le contraddizioni della nostra vita? Però il credente, c'è scritto, che si affida a Dio e agli uomini, perché accetta di credere con sincerità di cuore, perché sappiamo che il Signore guarda il cuore. Quindi nessuno di noi è perfetto. I genitori non sono perfetti. Chi parla non è perfetto, anzi, ha visto le sue enormi difficoltà e le sue enormi contraddizioni nella sua vita quando ha iniziato il cammino della fede. E l'hanno fatto provare molto dolore, molta sofferenza, perché non era in linea con quello che insegnava il Signore. Però il Signore ci dice che l'opera dello Spirito è convincerci di peccato. E questo, cari Lorenzo e cara Sara, è quello che i vostri genitori hanno intrapreso, questa strada. E volevo dirlo perché il Signore probabilmente mi ha messo in cuore questo, che non veniamo qui perché siamo amici, perché ci siamo tanti che sono parenti. Non veniamo qui per questo, perché se venissimo per questo potremmo trovarci al mare, potremmo andare al lago. Noi veniamo qui perché abbiamo sentito nel nostro cuore che il Signore un giorno ci ha parlato attraverso la testimonianza di un amato fratello. E siamo qui per questo, perché vogliamo capire, conoscere chi è questo Dio che le religioni sbandierano, ma noi non sbandieriamo. Noi vogliamo osservare nel nostro cuore. E quando veramente abbiamo capito questo, allora sì che potremmo dire agli altri, guarda che c'è una speranza nella vita, c'è una salvezza. In Matteo 10 c'è scritto che le cose udite nel segreto le diremo alla luce di giorno, e poi le grideremo dai tetti, c'è scritto. Però senza fare sceneggiate, perché il Signore non faceva sceneggiate. Ecco, questo è quanto adesso per prepararci. Adesso andiamo alle letture. Se c'è qualche fratello o sorella, Rosy, vuoi venire a leggere Matteo 9, 14, 17.
Allora si accostarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: Perché noi e i farisei digiuniamo spesso, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: Possono gli amici dello sposo essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova su un vestito vecchio, perché ciò porta via il rattoppo dal vestito e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, il vino si spande e gli otri si perdono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi, così si conservano entrambi. Amen.
Amen. Grazie. E qui il Signore, veramente, se leggiamo attraverso il suo spirito, attraverso gli occhi della fede, il Signore qua ci è venuto veramente per spaccare tutto e distruggere ciò che non è sano nella fede. E poi leggiamo ancora Giovanni 3, 28, 36. Se c'è qualche fratello che vuol venire a leggere, ben venga. Laura.
Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto, io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e lode, si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Perciò questa mia gioia è completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto è sopra tutti. Colui che viene dalla terra è della terra e parla della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Ed egli attesta ciò che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Colui che ha ricevuto la sua testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è verace. Infatti, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Amen.
Sì, perché qua c'è. Sappiamo che Giovanni è stato mandato prima come avanti per preparare la via, per testimoniare di Gesù. E qua era sorta una discussione molto animata tra i discepoli di Giovanni e i giudei, perché dicevano quasi per ingelosirlo, come discorso umani. Colui al quale tu hai reso testimonianza è nel Giordano che battezza. È Giovanni che era veramente stato mandato dal Signore. Cosa dice? Bisogna che egli cresca, che io diminuisca. Poi soprattutto che lui si rallegra udendo la voce dello sposo, perché è amico dello sposo. E poi un'altra cosa molto bella. Chi ha ricevuto la testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è verace. È vero. Quello che dice, quello che ha fatto e quello che fa. È vero. E poi dice, colui che Dio ha mandato proferisce la parola di Dio perché Dio non gli dà lo spirito con misura. E poi l'ultima frase, che è una sentenza, chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. L'ira di Dio rimane su di lui. E poi leggo ancora io al Ebrei capitolo 3, i primi due versetti, che dice così la parola del Signore. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'Apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo, che è fedele a colui che l'ha costituito, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Amen. Iniziamo da questi ultimi versetti. Gesù viene definito come l'Apostolo. Ah, scusatemi, fratelli, possiamo accomodarci, scusate. Ero partito in quarta. Questi sono capitoli bellissimi, il 3 e il 4 di Ebrei, che parlano del riposo del Signore, del sabato santo al Signore, che non è ottemperare la legge, ma ricevere per fede Gesù nel proprio cuore. Allora il credente si può riposare in un sabato simile, ma ancora più perfetto del sabato che è stato dato nell'Antico Testamento sul Sinai con le tavole della legge. E qua viene Gesù è chiamato apostolo e sommo sacerdote della nostra confessione di fede. Ma noi crediamo in questo, cari fratelli. Crediamo veramente che Gesù è l'Apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede. È difficile dimostrare questo, cari fratelli, quando regna in una persona la tristezza, il dubbio, l'incertezza, il lamento continuo dei credenti che non rendono una buona testimonianza al Signore. Le proteste, quando uno protesta per le cose del mondo in continuazione, quando protesta per le discussioni che si possono creare in una comunità e quando si lamenta, anche dei fratelli. Ho letto una volta un libro che c'era un pastore protestante tedesco che aveva la possibilità di scappare, l'ho già detto altre volte, durante l'occupazione nazista in America perché era di una famiglia molto benestante. E lui ha scelto di rimanere con i suoi fratelli, con la propria comunità per servirla. Ebbene, questo fratello è morto nei campi di concentramento. Non dico il nome perché solo di Gesù bisogna dire il nome. Ma questo cosa diceva questo fratello? Che non bisogna lamentarsi dei fratelli, non bisogna lamentarsi dei fratelli. Lo diceva nel 1940 e la stessa cosa la sento adesso da dei pastori che seguo su internet. Non bisogna lamentarsi, non bisogna protestare. Come possiamo dimostrare di essere credenti agli altri? Perché noi, fratelli, non dobbiamo dimostrarlo a Dio. Dio sa se siamo credenti oppure no, perché ci conosce nel profondo del cuore. C'è scritto che ci conosceva prima della fondazione del mondo, se noi un giorno avremmo accettato per fede. Gesù sa chi ha risposto con genuinità alla chiamata di fede, e quella genuinità, insomma, essere sinceri e genuini di cuore, che dicevo prima a Lorenzo e a Sara. Il Signore conosce chi ha risposto con sincerità, perché guarda al cuore, non guarda alla nostra posizione sociale, alla nostra ricchezza, al nostro ruolo che abbiamo in un'istituzione o nella società. Il Signore guarda al cuore, passa sopra tutte queste distinzioni che fanno gli uomini. Però, cari fratelli, come credente, io mi preoccuperei se gli increduli notano la scarsa fede che abbiamo. E la scarsa fede che hanno i credenti. Ma uno può dire: ma come fanno i non credenti a capire che non abbiamo fede? E lo sanno, cari fratelli, lo vedono dalle nostre reazioni. Se di punto in bianco cambiamo umore, se ci lamentiamo del lavoro invece di farlo con dedizione e velocità, perché il Signore vuole che noi lavoriamo. Perché c'è scritto che chi non lavora non deve neppure mangiare. Vuole che lavoriamo celermente. Ma per cosa? Perché dobbiamo rendere alla società qualcosa. Dobbiamo testimoniare che è il nostro lavoro, dobbiamo farlo bene. Anche se è un lavoro umile, anche se è un lavoro difficile che fa mal di schiena, male alle ginocchia. Dobbiamo farlo bene, perché facendolo bene dimostriamo agli infedeli che noi non agiamo così per il nostro semplice tornaconto, ma perché c'è un Dio nei cieli che è sopra di noi, sopra le nostre teste, che ci ha insegnato così. Gesù ha reso questa testimonianza. Paolo lavorava con le sue mani, faceva le tende, per non essere di aggravio agli altri fratelli. E soprattutto testimoniamo lavorando, perché il lavoro non è un valore, cari fratelli. Però farlo con amore, farlo con dedizione e velocemente, con serietà, è una dimostrazione di amore nei confronti del nostro Signore. Perché noi dobbiamo rendere conto a Lui prima che al datore di lavoro. Perché Satana conosce i suoi. Chi ormai ha già scelto se continuare per la sua via, che è tanto comoda, è tanto larga, è tanto comoda. Ed in fin dei conti è piacevole questa vita, è piacevole perché ci sono tanti piaceri nella vita. Anche se però poi alla fine non siamo poi così felici, o non sono poi così felici quelli che non credono. Anche se poi alla fine credono che la vita è un gioco a dadi, È una scommessa. Speriamo, ma sì, prima o poi magari il Signore mi salva e interviene, quando sono gli ultimi giorni della nostra esistenza. Tanto noi possiamo decidere del nostro futuro, abbiamo ancora tempo. Chi ha già scelto da che parte stare, dicevamo, conosce chi pecca ed è schiavo come lui della carne, che può essere i piaceri beceri della carne che tutti conoscono, ma può essere anche la schiavitù del proprio io, della propria mentalità. Ci sono tante schiavitù della carne, della propria intelligenza, dei propri risultati, della propria posizione. Queste sono tutte le opere della carne che ci rendono schiavi. In fin dei conti, chi non crede dice, siamo tutti uguali. Siamo tutti peccatori allo stesso modo. E questo l'uomo, l'uomo che non è da Dio, perché dice questo e sostiene questo? Perché così anestetizza ancora una volta la propria coscienza. Ma la scrittura non ci insegna questo. In Ebrei abbiamo letto, fratelli santi dice, che siate partecipi della celeste vocazione. Mi sembra molto differente da quello che sostiene il mondo, il modo di dire, il modo di essere, pensare generale di tutte le persone. Nelle famiglie ci sono questi comportamenti. Nella mia ne ho riscontrati tantissimi così. Per fortuna a me il Signore appartenevano una volta questi modi di fare, ma per fortuna non per fortuna, per la gloria del Signore questi modi di fare mi appartenevano. Ci deve essere, vedete, una netta differenza tra gli increduli e i credenti. Oppure no, se non c'è allora va tutto bene, continuiamo a dormire sui nostri letti, a gioire del fatto che oggi andremo a pranzo con gli amici, faremo la gita domenicale, sempre allo stesso modo. C'è scritto che si andava moglie e si prendeva marito ai tempi di Noè. E poi cosa è successo? È venuto il diluvio. Ai, ai, un terremoto. Ai, crolla la casa perché c'è uno smottamento del terreno. O un tornado porta via il tetto. Ai, che dolori, cari fratelli. Perché, cari fratelli, la coerenza è molto importante, è una cosa importantissima per un credente. Chi non è coerente con la parola del Signore è perché non ha timore del giudizio del Signore. Oppure uno stolto. È uno stolto che vive come un bambino, guidato qua e là dai suoi desideri, dalle sue passioni, e c'è sempre qualcosa di nuovo che lo rapisce. C'è scritto che lo sguardo, gli occhi, hanno sempre qualcosa che devono vedere, che rapiscono l'anima dell'uomo. Ma la scrittura, come abbiamo letto oggi, come abbiamo sempre letto, ci avverte molto seriamente. È molto netta su questo punto. Il principio della scienza è il timore del Signore, dell'intelligenza, del discernimento. Queste persone che non hanno timore del Signore, ed è grave se in una chiesa, in una comunità di credenti ce ne sono ancora, ed è grave, perché anche la comunità ne viene infettata, perché questo spirito di disubbidienza e di ribellione al Signore comunque è all'interno della comunità, perché domina questa persona, questa persona che si definisce credente. Però questo è un modo di comportarsi veramente da stolti, cari fratelli. E chi è ancora in questo stato ne pagherà prima o poi le conseguenze, ma in modo molto, molto amaro. Il Signore Gesù è apostolo e sommo sacerdote della nostra confessione di fede. Egli, come sappiamo, però è giusto ripeterlo, non è venuto per fondare una nuova religione, dare delle regole da adempiere, per sentirci buoni, e soddisfare quel po' di coscienza che abbiamo, o molto più gravemente si potrebbe dire, per far tacere quel po' di coscienza che residua, che uno può avere. Che invece è veramente l'unica cosa che uno dovrebbe coltivare nella nostra vita. C'è scritto che chi custodisce il suo cuore, dal cuore provengono le fonti della vita. E custodire il suo cuore vuol dire avere una coscienza allenata, sveglia, presente, che riconosce il male e il bene. L'unica cosa che dovrebbe fare una persona è curare, cercare di educare questa coscienza, di stimolarla perché non si atrofizzi. E come può stimolarla? Attraverso la lettura della parola del Signore, attraverso il confronto con i fratelli, al fatto che uno ci si deve mettere in discussione, sempre. Il costo che dicevamo prima, Lorenzo, è questo. Testare, farci testare dal Signore, dalla parola del Signore. Se siamo nella fede oppure siamo fuori. E se ci accorgiamo che siamo fuori, tornare indietro sui nostri passi e chiedere perdono al Signore. E il Signore ci darà il perdono e ci darà anche il modo di uscire da questi peccati, da queste incongruenze. Perché di notte, nel dormiveglia, magari ti farà venire in mente un suo versetto, che è come una lampada che ti illumina nella notte e ti dice: no, Alessandro, devi girare un po' più a sinistra, perché se vai dritto vai ancora a sbattere dove hai sempre sbattuto per 30 anni della tua vita. Ma cari fratelli, non lo vediamo come il mondo e le persone vivono nei nostri paesi, nella nostra società. Non lo vediamo, siamo veramente così ciechi? La disperazione e la tristezza che c'è in giro, la rassegnazione per via delle guerre. Il mondo è una polveriera, una vera e propria polveriera. Ci sono rumori di guerra in ogni dove. Israele è un esempio più caro ai nostri occhi. È testato molto duramente, non si sa dove arriverà questa situazione di guerra. C'è anche il Libano che adesso minaccia. Il Medio Oriente è tutta una polveriera. In Africa idem, non se ne parla perché tanto non gliene interessa nessuno, perché l'Africa è una terra di conquista, come è sempre stata, lo è ancora adesso. La Cina, di cui i nostri politicanti 30 anni fa andavano a rendere omaggio, è la prima che ha colonizzato l'Africa. E ha schiavizzato anche l'Africa e gli africani. La Russia e l'Ucraina, le due Coree, Taiwan con la Cina stessa. Perché dobbiamo aver paura di queste filosofie che arrivano dall'Oriente. Dobbiamo aver paura. Anche se ho visto che in Oriente, in Giappone, c'è... Perché tutte le filosofie orientali sono tutte filosofie contrarie alla sana dottrina e al Vangelo, alla sensibilità, alla mentalità del Signore, che deriva dalla radice giudaico-cristiana della nostra fede. Ci sono dei credenti in Giappone, c'è un risveglio di credenti in Giappone, che si trovano e lodano il Signore, come facciamo noi oggi. E, alleluia, come dice Angela. È certo che è una benedizione, come in altri posti del mondo. E l'Italia sembra un po' atrofizzata, anzi, l'Italia come l'Europa è un continente morto. Siamo ormai nel Medioevo spirituale noi, cari fratelli. E poi ci sono anche le tragedie dovute alle condizioni climatiche estreme. Leggevo in questi giorni che alla Mecca sono morte 1.000 persone in questi giorni, quasi 1.000 persone. E perché? Per la temperatura. Sono persone povere che arrivano da tutte le parti del Medio Oriente, dall'Egitto, dal Libano, dalla Siria. Risparmiano una vita per avere 7.000 euro per poter permettersi il viaggio a 5 stelle alla Mecca, al pellegrinaggio. Lavorano tutta una vita quando lo stipendio medio è 400 euro, medio alto, è 400 euro al mese. Lavorano tutta la vita o parecchi anni per spendere 7.000 euro per avere un viaggio a 5 stelle e andare al pellegrinaggio alla Mecca. E cosa è successo in questi giorni? 52 gradi alla Mecca. Le persone sono morte letteralmente asfissiate dal caldo. Ne sono morte 1.000. Ma io non l'ho sentito sui telegiornali. Se non mi sbaglio, ma mi sembra di non averlo sentito. E questi sono i frutti della religione umana. L'uomo è questo, cari fratelli. È misero l'uomo senza Dio. È misero. È una creatura misera, povera, proprio più brutta che la terra, e più bassa che la terra e che gli insetti che vivono sulla terra. L'uomo è proprio uno scarafaggio senza la parola del Signore che lo illumina. E queste sono anche le religioni. E qui dire anche, per completare il quadro consolatorio, lo dico con ironia, la depressione che coglie i giovani. Ci sono tantissimi giovani, basta leggere le statistiche, se uno cerca su internet trova subito. Nel continente europeo, questo grande continente che è stato creato perché così non c'erano più guerre, questa era la prosopopea che quando io avevo 18 anni andava per la maggiore, allora si organizzavano i viaggi in Europa. Io con i miei amici l'ho fatto il viaggio in Europa, per andare a fare cosa, per lasciamo perdere per cosa andavamo a fare. Comunque, questa Europa, che è così la culla della civiltà, tra virgolette, 3 ragazzi al giorno si suicidano, tra i 15 e i 19 anni, si suicidano, sono quasi 1000 all'anno. E questo dovrebbe essere un continente e un paese in cui è bello vivere. Ma fatemi il piacere, come diceva un comico. Ma la cosa più grave è che i giornali specializzati stimano, i giornali specializzati sono quelli che possiamo leggere tutti e non sono cose da ricercatore scientifico, sono giornali specializzati un pochino più seri degli altri, stimano queste morti di giovani, le chiamano perdite, e le stimano come un danno economico, perché non sono più persone che producono. Ma questa è una nazione cristiana che ragiona così? No, l'Europa non è più una nazione, un continente cristiano. È un danno economico questa morte di questi 1000 ragazzi tra i 15 e i 19 anni. Bisogna aver paura di un paese di questo genere. Il Signore però ci insegna ad essere prudenti come serpenti e candidi come colombe. E queste sono le buone notizie, cari fratelli. Come credenti dobbiamo muoverci con intelligenza nel mondo. Come serpenti vuol dire quello, essere prudenti come serpenti. Dobbiamo riconoscere dove è il nemico del Signore e muoversi con prudenza, perché c'è scritto che se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Il Signore vuole che siamo persone sveglie, intelligenti, deste, ma deste dalla sua parola, non dalla nostra intelligenza che sappiamo fare 1000 calcoli in un secondo. Questo non serve a niente. Il Signore ci vuole dare un'intelligenza pratica per riconoscere i tempi, le situazioni, perché così ci possiamo muovere in questo mondo. Però allo stesso tempo dobbiamo essere candidi come colombe, cioè tornare bambini. In Matteo 9, il brano sul digiuno, cerchiamo di capire, con l'aiuto dello Spirito Santo, la natura e il ministero di questo grande ed unico sommo sacerdote della fede che professiamo, che è Gesù Cristo. I suoi discepoli, diversamente da quelli di Giovanni e dai farisei, non digiunano. Ho perso il filo, comunque. Ho perso il segno, non il filo. Matteo. Perché noi i farisei, questi sono i discepoli di Giovanni, digiuniamo spesso mentre i suoi discepoli non digiunano? Era uno scandalo per l'epoca, bisogna pensare all'epoca in cui erano, in cui c'era l'ebraismo, c'erano i sadducei, i farisei, ed arriva questo uomo Giovanni mandato da Dio, che battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per ravvedersi dai peccati, al fine di un ravvedimento. Però loro, visto che arrivavano dall'ebraismo, probabilmente rispettavano ancora il digiuno e lo facevano come opera gradita al Signore. Certo che opera gradita, ma se scaturisce da un cuore pentito, quel Signore lo spiega dopo, lo spiega. Possono gli amici dello sposo essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Cari fratelli, io quando ho letto venerdì sera, tornato al lavoro, queste parole, ma veramente mi è esploso il cuore dalla gioia, dalla gioia. Quando la fede smette di essere fede, si trasforma in religione. E le religioni sono fatte per l'uomo, per soddisfare tutti i suoi reconditi desideri carnali, di giustizia, che si manifesta sempre col sacrificio. Sempre col sacrificio. Qui è un esempio il digiuno, fatto per sacrificio, per essere visti dagli uomini, ma questo insegna sempre Gesù, è il premio che queste persone ne hanno, essere visti dagli uomini, è solo questo. Gesù, quando guariva, diceva di non andarlo a dire in giro agli altri. Ma chi era guarito riconosceva pubblicamente che la potente presenza del Signore nella sua vita lo aveva benedetto e l'aveva trasformato la sua vita. Chi era guarito nel fisico, chi era guarito dagli spiriti immondi che fuggivano da lui. E andava a dirlo agli altri, e questo devono fare i credenti. Però Gesù cosa gli diceva a queste persone? Andate a fare l'offerta al Tempio. Perché così diceva la legge, perché Gesù non entra in contraddizione con la legge. Ma in questo modo testimoniava ai giudei che Dio aveva guarito questa persona. Per quello che Gesù gli diceva, andate a fare l'offerta al Tempio. Perché così dimostrava anche ai giudei che non credevano in Gesù, che era Dio che li aveva guariti. Avete capito l'intelligenza del Signore Gesù, la finezza dei suoi ragionamenti. E in questo brano Gesù insegna ai farisei e agli altri discepoli di Giovanni, ed anche a noi oggi lo insegna, perché la sua parola è vera e vivente, se abbiamo fede lo sappiamo che è vera e vivente, che se si è alla presenza di Dio, allora la festa deve essere grande, e non si può digiunare, ma essere felici, perché se fosse altrimenti sarebbe questa una contraddizione. Il momento del digiuno arriverà, insegna Gesù, perché egli sapeva che doveva andare incontro alla morte in croce per poi poter risuscitare e salire al Padre, perché era venuto per questo. A suo tempo i discepoli, cioè gli amici di Gesù, avrebbero avuto il tempo e il momento per digiunare, per fare cordoglio, ma non dovevano farlo a comando, come insegnano le religioni. Anche Giovanni Battista, in Giovanni 3,29, testimonia di rallegrarsi grandemente nell'udire la voce dello sposo. E veramente questa gioia è stata anche mia venerdì quando ho letto queste parole, perché colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente lode si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Amen.
Amen. Amen.
Perché lo sposo è il Signore Gesù e la sposa è la Chiesa. Ma l'amico dello sposo non è in contraddizione, come volevano far credere i giudei e i farisei, quasi a creare una gelosia, perché lui battezzava più persone di Giovanni. Anzi, l'amico dello sposo, perché Giovanni si ritiene amico dello sposo, amico di Gesù, è andato a preparargli la via, è stato mandato prima, vammi a preparare il terreno, perché poi arrivo io, gli ha detto il Signore, in spirito, vai a prepararmi il terreno, perché è giunto il momento che le persone si ravvedano, vai a prepararmi questo terreno, annuncia che io sono la via, la verità, la vita, sono la salvezza, però se non ti penti, questa via, la verità, la vita, sarà sempre una cosa estranea dalla tua vita. E Giovanni è andato di cuore a fare questa cosa, è andato ed è amico del Signore Gesù. E per questo si rallegra che il Signore Gesù battezza tante persone. E gioisce per lo sposo. Quando sente lo sposo parlare, gioisce. E anche noi, cari fratelli, se siamo stati trasformati dalla parola del Signore, quando leggiamo le testimonianze di Gesù, è come se fossero qua adesso con noi nello stesso momento in cui le leggiamo. E quindi dobbiamo gioire per l'opera del Signore, perché è lo Spirito del Signore che ci fa comprendere questo. Non possiamo comprenderlo con la ragione, o con l'intelligenza, o con lo studio assiduo. Non si capisce con lo studio. Certo che lo studio delle Scritture aiuta, perché hai dimestichezza giorno per giorno con la parola del Signore. Quindi è bene leggere, anzi, un credente deve leggere. Il Signore ha mandato il Figlio suo per testimoniare del Padre. E colui che ha ricevuto la testimonianza, qui ci insegna Gesù, ha dichiarato che Dio è verace. Dice, colui che viene dall'altro è sopra tutti, cioè non c'è nessuno più alto di Gesù. perché la testimonianza che noi possiamo fare è una testimonianza di essere umani, ma la testimonianza che rende Gesù è la testimonianza di Dio. E quindi è al di sopra di tutti. E Gesù attesta ciò che ha visto e udito, nel senso che è il Padre, è proprio così, la volontà del Padre è questa, vuole dire Gesù. E io sono qui che ve la voglio presentare. Ma nessuno riceve la sua testimonianza, quelli a cui va bene la vita così, anche se poi non sono così felici. La vita è un gioco a dadi. Questi non ascoltano la testimonianza di Gesù. Però chi ha ricevuto, e qui la bella notizia, cari fratelli, la testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è verace. È una meraviglia, cari fratelli, scusatemi. Cioè, vuol dire che Gesù, Dio, che Gesù ci presenta Dio. Io e il Padre siamo uno, dice in un'altra parte Gesù stesso. Dio è vero, è veritiero. E ci si può veramente avere fiducia di Lui, di quello che ci insegna. Se Lui promette una cosa, sarà certamente in grado di compierla, cari fratelli. Ogni credente maturo ha questa certezza in cuor suo. È una certezza che nessuno gliela potrà togliere. Perché ha iniziato a coltivare questo rapporto di fiducia nella sua vita con il suo Signore, col suo Salvatore. Se no non sarebbe un Salvatore se non riconosciamo questo nella nostra vita, nel nostro cuore. Con tutto noi stessi dobbiamo riconoscerlo, con la mente, l'anima, il corpo, tutto, e il cuore, tutto. Sa che Dio è fedele e non cambia. Infatti nella scrittura, in Ebrei 13:8 c'è scritto: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se non cambia, questo, vedete come iniziamo a conoscere i caratteri di Dio. L'uomo è ballerino, salta di qua e di là, non è costante. Invece il Signore è fedele ed è costante, è sempre lo stesso, non cambia. Non cambia la sua natura. È giusto, castiga, perché castiga il peccatore. Ma lo castiga affinché si ravveda. È misericordioso, è costante il Signore. E allora, se un credente sperimentato, una persona che si definisce credente, ha questa certezza in cuor suo, il suo cuore allora si calma. Sa aspettare la risposta del Signore e la sua venuta. Sa che prima o poi il Signore interviene nella sua vita, perché si interessa delle sue creature. E in cuor suo sa che gli risponderà. Quello che ci presenta Gesù e ci presentano tutte le scritture, dal primo libro della Genesi all'ultimo dell'Apocalisse, non è un Dio lontano, come vogliono far credere le religioni, di cui prima i farisei e i discepoli di Giovanni erano ancora, i discepoli di Giovanni probabilmente erano ancora un po' legati a questi modi di fare. E Gesù spacca tutto. Insegna la religione che Dio è lontano, non si interessa a noi. Però qua abbiamo letto che chi ha ricevuto la testimonianza ha dichiarato che Dio è verace. E noi siamo qui per dirlo stamattina che Dio è verace, è vero. E che veramente vale la pena credere in Lui, affidare la nostra vita a Lui. Chi crede entra nel riposo di Dio, come lo spiegano molto bene i capitoli di Ebrei 3 e 4, e poi il Salmo 95 di Davide, e poi c'è l'episodio, bisogna leggere per completezza, dell'irritazione degli giudei nel deserto, quando hanno detto: ma il Signore è con noi oppure no? Ma come con voi oppure no? Se vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto, allora Mosè ha steso il bastone e ha fatto uscire l'acqua dalla roccia. È l'episodio di Massa e Meriba, che è un episodio tristissimo nella via della fede degli israeliti. Chi crede, abbiamo detto, entra nel riposo di Dio, che è simile al riposo del Signore il settimo giorno della creazione, ma ci può entrare solo per fede in questo riposo, aspettando in silenzio il Signore, il suo Signore, e conosce in fin dei conti chi ha Così gli amici dello sposo, cari fratelli, gioiscono per la presenza dello sposo. Ma queste benedizioni sono riservate solo a chi crede, per chi non ha ancora il cuore indurito dal peccato. Per queste persone non c'è spazio. A queste persone il Signore non aprirà mai la porta. Non aprirà mai la porta, perché la via della fede, è una via di test, di prove. Noi siamo testati dalla parola del Signore, attraverso gli eventi che ci circondano, che ci capitano nella vita, ma anche attraverso quello che leggiamo dalla Scrittura. Il Signore non aprirà mai la porta se abbiamo ancora il cuore indurito. Non aprirà mai la porta alle sue benedizioni se abbiamo ancora il cuore indurito dal peccato. Riflettiamo, cari fratelli, a cosa capita nella nostra vita. Se siamo coerenti con i valori in cui diciamo di identificarci, che sono i valori della fede giudaico-cristiana, non mi stancherò mai di ripeterlo, giudaico-cristiana. I tempi stringono, non crediamo anche noi al gioco degli infedeli, non lasciamo che il peccato continui a tenere il nostro cuore indurito. Siamo credenti o cosa? Questa è la domanda che dobbiamo sempre porci. In Giovanni 3,36 ci dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio permane su di lui. È una contestazione, è una frase tremenda, cari fratelli. Per chi non ubbidisce a Gesù, l'ira di Dio rimane su di lui. E se abbiamo l'ira di Dio su di noi, cosa speriamo nel paradiso? Dobbiamo tornare indietro, viviamo in un'illusione, dobbiamo svegliarci da questo torpore, a questa coscienza che si è atrofizzata. Ed è quasi una cosa che si atrofizza quando sta per morire, cari fratelli. E questo ci deve far saltare sulle sedie, è altro che campanello d'allarme. È un richiamo serio e severo che il Signore ci vuole fare. Se uno crede, ubbidisce, è una conseguenza. In matematica, quando studiavo, c'era la freccia, l'uguale con la freccia così, che indicava segue che. Quindi se uno crede in Gesù, segue che ubbidisce. Non è il contrario. Ubbidisce, allora crede. No, crede in Dio, allora ubbidisce. Non si può girare, adesso non mi ricordo più come si chiamano questi simboli matematici, scusatemi. Ma comunque significa proprio questo. Segue che. Se uno crede, ubbidisce a Gesù. Cos'altro desideriamo, cari fratelli? Non lamentiamoci mai. Perché sennò faremo la fine degli israeliti nel deserto. Non dobbiamo lamentarci. Il credente non si lamenta. Può essere affaticato, provato. Quello sì, è naturale, è normale. Ma non dobbiamo dare spazio alla nostra anima, alla lamentela, all'intemperanza, alla protesta continua, perché diamo spazio a degli spiriti che sono contrari alla volontà del Signore. Queste cose del deserto di Massa e Meriba sono state scritte per nostro ammaestramento. Gesù, come ha insegnato qui nell'episodio del digiuno, ha rinnovato la via della fede, l'ha rinnovata, l'ha riformata profondamente, ha portato a compimento in lui la legge. E ci insegna oggi con forza che possiamo veramente gioire della sua presenza se veramente rinnoviamo però il nostro modo di credere. Non per opere come ci è stato insegnato dalle religioni o con sacrificio, ma solo per grazia, perché la salvezza è solo per grazia, cari fratelli. Ma per far questo dobbiamo diventare una nuova persona, essere rigenerati dalla sua stessa parola, che è l'unica che ha il potere di farlo. Ricordiamoci che l'opera dello Spirito è convincersi di peccato. Però c'è scritto anche che se uno si ravvede, il Signore gli manda lo Spirito che lo guiderà in tutta la conoscenza, in tutta la sua vita. Lo consolerà anche. Lo Spirito del Signore è anche consolatore, un altro carattere del Signore. Perché questa è l'unica parola vera e viva che può cambiare le nostre vite. Lotre, nell'esempio qua in Matteo, ho già di nuovo perso il segno, parla del lotre e del vestito e della stoffa. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova su di un vestito vecchio. Dobbiamo avere un nuovo vestito, cari fratelli, che non è più quello delle religioni, ma della fede. Elotre, deve essere nuovo, così da contenere il vino nuovo, che è l'opera dello Spirito Santo, l'opera di Gesù in noi, in modo che sia il contenitore, sia il contenuto, si conservino per la gloria di Dio. L'otre è un contenitore fatto di pelle, come fosse una piccola sacca, cucita a mano, conciata, non so se di capra o pecora, comunque usavano i pastori, mettevano il vino, l'acqua, per poterle portare durante il cammino. Ed è proprio il contenitore, ha il significato proprio di una cosa semplice, povera, che però è vuota. È vuota per poter contenere il vino. Quindi anche il credente deve svuotarsi di tutto se stesso, deve perdere il proprio io. Deve svuotarsi per poter essere riempito di questo vino, che il vino è la parola del Signore, è il sangue del Signore il vino. Perché quando facciamo la Santa Cena cosa ricordiamo? Chi non beve di questo, non mangia di questa carne, non beve questo sangue, non è degno di me, non riceverà mai le benedizioni, cari fratelli. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi. E quindi il Signore vuole insegnarci che dobbiamo veramente rinnovare il nostro modo di pensare, di vivere, di essere. C'è scritto anche in Filippesi che Gesù ha svuotato se stesso. Sembra sia Filippesi 2, per... com'è Mara? Scusa. Annichilì se stesso. Non ha considerato l'essere in forma uguale a Dio come un privilegio a cui si è aggrappato gelosamente, ma ha annichilito se stesso, ha svuotato se stesso per ubbidire fino alla fine. E quindi anche noi dobbiamo essere come questi otri nuovi, dobbiamo svuotare noi stessi, per poter far posto al vino del Signore, al sangue del Signore. Come gli israeliti avevano il sangue sugli stipiti, così noi dobbiamo avere dentro di noi il vino del Signore. Il vino è una sostanza pregiata, è un bel esempio, perché è un liquido molto pregiato. Quanti dolori, cari fratelli, avremmo potuto risparmiarci se solo fossimo stati anche solo un piccolo nuovo otre, che riceva una goccia del vino del Signore. Amen.